Andiamo avanti. Praticamente stiamo parlando di quel capitolo che parla dell'importanza del connettersi al Tzaddik. E per esempio, l'ultima volta, riprendiamo le ultime righe che abbiamo letto l'ultima volta che abbiamo studiato. Dice così: l'intera questione di connettersi allo Tzaddik significa che più una persona è connessa a un tzaddik più grande, più l'anima del tzaddik inizia a splendere su di noi. Perché questa connessione con questo tzaddik fa in modo che tu ricevi un po' della sua luce, della sua aurea, della sua santità e così via. E più è capace di compiere un accoppiamento spirituale con noi. Per via della sua grande umiltà, questo porta immediatamente una luce di umiltà e teshuva a splendere su di noi. Come sempre dicevamo, no? Che è Hashem che ha creato l'idea, non è soltanto una novità hasidica negli ultimi 200-300 anni, quando è nata la Hasidut, no. È una cosa che Hashem ha voluto che ci sia un tzaddik in ogni generazione, da Noè, Abramo, Isacco, Giacobbe, ogni generazione c'era sempre un tzaddik che era lì, una persona carne e ossa che aiutava il popolo a connettersi con Hashem. E allora qua dice, questa connessione con questo umano ti aiuta a rafforzare la tua identità, la tua umiltà, la teshuva e tutto quello che è giusto fare. Il tzaddik ci aiuta, ci dà ispirazione, esempio, educazione di come poter fare appunto queste connessioni con Hashem. Quando ci connettiamo allo tzaddik, pertanto, la nostra anima inizia a cambiare. Perciò non è soltanto di andare a vedere un tzaddik che in quel momento hai un attimo di ispirazione. È molto di più. Dice, la tua anima inizia a cambiare. All'inizio non lo notiamo, perché siamo in uno stato di mancanza di consapevolezza, ma lentamente è possibile sentire che tutti i nostri pensieri iniziano a cambiare. Adesso, quando parla qui di avere una connessione con un tzaddik, può essere un tzaddik che è in vita, ma può essere benissimo anche un tzaddik che non è più in un corpo fisico, ma comunque i suoi, come parleremo oggi, di andare a visitare la sua tomba, di pregare alla sua tomba, di studiare i suoi insegnamenti e così via. Tutti questi sono modi di come una persona può connettersi con un tzaddik e avere un'ascesa spirituale. Ok, andiamo avanti, lezione nuova. Il nuovo paragrafo si chiama Ein Shum Yeush Ba'olam Klal. Questo è il motto dei Hasidim di Breslev, che vuol dire non c'è alcuna disperazione al mondo. I Hasidim di Breslev sappiamo che sono molto noti per avere questa gioia e cantare, sempre essere gioiosi e quant'altro. Non soltanto tra di loro, ma anche vanno nelle piazze con questi furgoncini, con la musica alta e ballano, perché è un loro modo di giusto di servire Hashem con gioia. Perciò loro dicono: non c'è disperazione al mondo, non c'è nessuna cosa al mondo che ti possa capitare che ti porti disperazione. Niente, cioè. Uno dice, mi è capitato questa cosa qua. Non c'è niente che ti debba fare disperare. E dice così: non c'è alcuna disperazione al mondo, disse Rabbeinu. Rabbeinu vuol dire Rabbi Nachman di Breslev. Rabbi Nachman aveva poteri immensi che non possiamo capire. Rinnovò il concetto di rettificazione delle anime nel mondo. Cosa vuol dire? Prima della redenzione, prima che arrivi Mashiach, i Hasidim di Breslev dicono che Rabbenu, il Rabbi Nachman, rettificherà e rinnoverà perfino quelle anime che non avevano un cammino verso la rettificazione dall'inizio del mondo. Ecco, una cosa che c'è differenza tra veduta tra i Hasidim, per esempio, di Breslev che stiamo studiando, e i Hasidim di Chabad, cioè il rapporto con il proprio Rebbe, è da questa frase qua. Lui qua dice che prima della redenzione Rabbenu, il Rebbe, rettificherà e rinnoverà perfino quelle anime che non avevano un cammino verso la rettificazione dall'inizio del mondo. Da Chabad, invece, il rapporto con il Rebbe non è che il Rebbe farà per te. Il Rebbe ti aiuta, il Rebbe ti indica, ti dà direttive, ti insegna, bla bla bla. Ma sei tu che devi fare il lavoro. Ecco, questa è una grande differenza tra le varie Hasiduyot. La maggior parte dei Hasidim dicono: il Rebbe farà per me. Da Lubavitch, il Rebbe ti aiuta, ma sei tu che te la devi vedere con la tua anima. Questa è una differenza. La realtà di una persona cambia quando visita la tomba, appunto, dicevamo prima, o in vita o dopo la vita. La tomba del, in questo caso, Rabbi Nachman o di qualsiasi tzaddik. Quando una persona arriva alla tomba, riceve una mente e un'anima completamente nuova. Ovviamente anche qui non è che basta andare lì, non è una cosa automatica, entri e devi entrare con un'idea che tu stai andando in un posto sacro dove c'è un tzaddik. È di pregare, è di meditare, è di fare delle promesse a te stesso. Cioè, non è che entri e esci, è una cosa automatica. No, è di nuovo il tzaddik, il posto, la tomba, è tutta un'atmosfera che ti aiuta a aumentare la tua consapevolezza. Perciò dice qua, una persona può arrivare a ricevere una mente e un'anima completamente nuova. Rabbenu è lo tzaddik che riporta una persona a quelli che vengono chiamati i suoi oggetti perduti, vuol dire tutto quello che ha perso della sua spiritualità. Queste sono le parti dell'anima di una persona che abbiamo perso ai tempi del peccato di Adamo, al tempo della rottura dei vasi, quando tutto quello che è la spiritualità che è nata persa per strada. Nella Kabbalah è detto che tutte le anime possedevano un aspetto diverso al tempo del peccato di Adamo e queste anime caddero nelle klipot spirituali, klipa vuol dire la buccia, tutto quello che è oscurità. Ecco, cadono nell'oscurità perdendo la luce di Hashem. Perciò, da quando Adamo ed Eva hanno fatto il peccato del frutto proibito e così via, le anime sono cadute in questa oscurità. Adesso, il concetto di riportare questi oggetti perduti, vuol dire questi frammenti di anima, chiamiamoli così, perduti per strada, richiede che lo tzaddik compia un'operazione spirituale sulla mente e il cuore di una persona per riportarli al loro posto. Quando tu sei a contatto con un tzaddik, lui riesce a darti ispirazione a mettere a posto il tuo cuore e la tua mente. Quando torniamo da una visita, per esempio la tomba del Tzaddik, iniziamo a sentire ogni tipo di cambiamento. Adesso, io non so chi di presente è mai stato alla tomba di un Tzaddik. Io ero lì settimana scorsa, 10 giorni fa, e ogni volta che entri, nel mio caso che vado a visitare il Rebbe, È una roba veramente indescrivibile. Perché ovviamente entri, a parte il fatto che la nostra usanza è di andare all'OEL, appunto, dove si trova, digiuni. Si può soltanto bere. Cioè non è obbligatorio. L'usanza di Chabad è questa, perché il Rebbe a sua volta, quando andava a visitare il suo suocero, che andava a pregare per tutti quelli che chiedevano, lui beveva soltanto, ma digiunava. E lui in estate tornava, stava tutto il giorno lì, tornava a notte tardi e tutto il giorno digiunava, pur essendo anche al caldo e così via. Perciò quando tu vai preparato, vuol dire digiuni e preghi e mediti e vai magari vai in mikve prima e ti prepari, allora riesci, perché ogni cosa ha bisogno della sua preparazione. Non è che tu entri in un posto e di colpo senti qualcosa, devi essere anche preparato. Devi concentrarti e percepire l'atmosfera. Allora, ogni volta che si entra, ripeto, nel mio caso, nell'Oer del Rebbe, vedi questa, non so come spiegare, questa, ti entra un po' di pace interiore, perché lì, in questo posto dove c'è tanta gente, è molto stretto e bisogna fare a turni per entrare, uscire e così via, ma c'è un silenzio. Ma neanche al tempio di Shabato, neanche al tempio, perché è un posto dove si va lì esclusivamente per pregare, meditare, chiedere una benedizione, e percepisci proprio in questo luogo, non so, una pace interiore, tranquillità e voglia di sentire Hashem, di migliorare, e poi ognuno ovviamente ha le sue sensazioni. Perciò qua dice,
Adesso
quando
capisco, Rav, perché una volta ero a New York, avevo preso il taxi per andare alla tomba del Rebbe, il taxi si è perso, non mi ci ha mai portato. Sì, con l'indirizzo, niente, non è riuscito a portarmi e mi ha riportato indietro. Quindi evidentemente questa preparazione che dice non c'era.
Bello.
Sì, è vero, anche
Allora,
perché...
preparati e torna.
No, infatti, no, perché poi quando ho fatto Teshuvah e ho fatto questi percorsi, vi ho detto che a me piace andare nelle tombe dei tzaddikim. Una volta sono andata alla tomba di Shmuel HaNavi e mi ricordo che in quel contesto stavo vivendo una situazione un po' particolare e ero andato lì, avevo fatto la tefillah di Hannah, insomma, perché proprio è coperto con la tefillah di Hannah. Poi è un posto stupendo perché è in collina, è veramente bello. Sono uscita da lì, ma non avevo pregato per quella situazione, ma ero andata proprio per la voglia di andarci. Mi è arrivata una telefonata che mi ha dato la svolta della vita. Sì, perché poi quello che dice bisogna andarci preparati è proprio vero. È esattamente così.
Ok, grazie, grazie. Perciò qua dice, quando torniamo da una visita su una tomba di un tzaddik, iniziamo a sentire ogni tipo di cambiamento. E dice, incluse confusione e tikkunim senza capire perché. Il che è parte dell'operazione spirituale che il Tzaddik sta compiendo su di noi. Perché confusione? Perché è ovvio che se tu vai lì e viene smosso qualcosa dentro di te, allora all'inizio c'è un po' di ancora confusione finché si assesta tutto. Perciò ha senso questa frase. Poco dopo iniziamo a svegliarci. Una persona si guarda e vede che la sua realtà è del tutto cambiata. Tutti i suoi pensieri, le sensazioni, i desideri, tutta la sua realtà interiore ed esteriore potrebbero cambiare completamente. Tutto ciò che comprendeva su di sé fino a quel giorno cambia. Inizia a capire cosa è sempre stato nascosto nei recessi della sua anima, della persona in sé, ma a cui fino ad allora non poteva accedere. Diviene una nuova creazione. Andare da un tzaddik anche alla tomba di un tzaddik, se il tzaddik è vivo e il presente è ancora, ma anche nella tomba, dà questa sensazione che ritrovi un qualcosa perso dentro di te. ti rinasci proprio, spiritualmente parlando, trovi una rinascita. Perciò, non, anche senza andare fino in America o in Russia, Uman, non in Russia, in Ucraina, in Israele è pieno di tzaddikim. Chi si trova in Israele o chi va in visita in Israele, trovi un tzaddik e vada alla tomba a pregare e fa soltanto bene. Adesso.
Una volta un Rav ha detto addirittura che non c'è bisogno di andare in giro, ma basta andare a Arzion, dove sono seppelliti tutti i militari, e ha detto quello è un posto Kadosh che può dare questa sensazione.
Sono d'accordo, ma
Sì, certo,
perso, perché
però lui
loro hanno dato
le ha
loro
dato la sua
vita.
idea.
Sì, ovvio, non è da escludere l'importanza di un soldato che è morto per la propria patria, per la propria, il popolo, certo, ma se un, non è escluso, ma andare da un tzaddik ovviamente c'ha il suo peso. Ok, restituire i nostri oggetti perduti. Quali sono i principali oggetti perduti? L'Arizal, uno dei cabalisti del passato, dice che quando una persona pecca, le viene portato via il premio delle sue mitzvot. Cosa vuol dire che oggetti smarriti, oggetti persi? Esattamente, quando fai un peccato, una trasgressione, uno sbaglio, perdi, qua dice, il premio delle mitzvot che hai fatto in passato. Cioè che è la sua luce santa, e danno quella luce a un altro più meritevole di riceverla. Ovvero, tu fai una mitzvah, fai diverse mitzvot, ogni mitzvah che fai acquisisci luce, luce spirituale. Adesso, quando tu fai quello che si chiama un peccato, questa luce viene a mancare. Togli, perdi questa luce di Hashem che avevi acquisito, e dove va? Danno questa luce a un altro che è più meritevole. Perciò la luce che tu hai acquisito va a un'altra persona quando tu ti macchi di una trasgressione. E dice così, comunque, perciò va a chi è più meritevole di te. Perciò un tzaddik. O comunque una persona che è un po' più meritevole di te. Allora dice, comunque ci sono tzaddikim che non vogliono trarre benefici dalla luce di un altro. Un tzaddik che, come abbiamo detto, riceve le luci di persone che hanno peccato perché non sono più capaci di, non sono meritevoli, e allora queste luci, anziché essere buttate via, arrivano al tzaddik. Dice, però un tzaddik non vuole sottrarre, non vuole godere e avere beneficio di una luce che non è sua, ma è di un altro fratello. Allora cosa fa? Pertanto, questo tzaddik che riceve eventualmente la tua luce, controllano questa luce per conto dell'altra persona, come se fosse depositata presso di loro. Come quando metti, non so, dei soldi in banca, no? Allora stai depositando i tuoi soldi in un posto sicuro. Perciò in questo momento la tua luce svanisce, la tua luce si allontana da te e va nel dominio, chiamiamolo così, di un tzaddik. Però lui non vuole usufruire di qualcosa che non è suo. Allora cosa fa? Le custodisce per noi. Ok? Nel momento in cui la persona compie teshuva, allora vanno e le riportano ciò che è suo. Perciò questa luce ritorna al padrone originale, originario. Rabbenu, pertanto, riporta questi oggetti perduti, queste luci, e possiede quelli di tutti, perché ha tutta l'umiltà e la Torah che è connessa alle anime di questa generazione. Vuole solo che veniamo da lui e ci darà tutto. Perciò questo tzaddik che ha impegno, queste luci delle persone, appena noi siamo di nuovo meritevoli di ricevere queste luci, il tzaddik è come se c'è ridà indietro, però devi avere appunto una connessione con questo tzaddik per ricevere questa luce che lui ha preso in custodia per te. Quando i Hasidim di Breslev recitano la preghiera per gli tzaddikim nella Amidah e dicono le parole "mettici con loro", sono abituati a pensare che tutti i loro oggetti perduti vadano solo a Rabbi Nachman, perché è un luogo sicuro dove verranno custoditi. E ovviamente ogni Hasid ha credenza nel proprio Rebbe, perciò loro giustamente credono che il loro Rebbe è ognuno col suo maestro, col suo Rebbe, col suo chi vuole. Rabbenu restituirà tutto, alcuni pensano che aggiungerà perfino un qualcosa, tra virgolette, un interesse, no? Vuol dire, il tzaddik tiene in custodia la tua luce che tu hai perso e poi te la dai indietro e anzi ci aggiungi ancora un po' di più. Perciò non dobbiamo preoccuparci, come dicevamo prima, non c'è nessun tipo di preoccupazione al mondo. Abbiamo fatto un errore, siamo caduti, abbiamo perso la nostra luce. Benissimo, quando andiamo dal tzaddik, con l'aiuto di Dio, possiamo chiedere e riavere tutto ciò che abbiamo perduto. Perciò quando una persona va, si connette con il suo tzaddik, o va alla sua tomba, o quello che sia, ricordati, il tzaddik può aiutarti a riacquisire la luce, lo splendore, la lucentezza che tu hai perso tramite magari delle trasgressioni, lui può aiutarti a ripossederli. Ok, fermiamoci un secondo. Sentiamo voi. Qualcuno ha da dire qualcosa, chiedere? Ok, allora andiamo avanti. Pidyon haklali. Ecco, pidyon si traduce con riscatto. C'è un concetto nella Hasidut di che il Rebbe, il Tzaddik, riscatti la tua anima. Pidyon nefesh. È una cosa ritrovata in tutte le Hasiduyot. E adesso andiamo a cercare di capire qua cosa ci insegna. Dovreste sapere, dice il testo, che ci sono 24 tipi di pidyon, di questi. Ho già perso la parola, riscatti. 24 tipi di come riscattare l'anima. E c'è uno di questi riscatti che si chiama Klali, pidyon Klali, ovvero generale, un riscatto generale. Perciò il tzaddik può riscattare la nostra anima, che include tutte le 24 corti celesti, questa generica generale. E in più, oltre al fatto che c'è un riscatto generale, ci deve anche essere quello che si chiama et razon. Ogni cosa deve avere un momento favorevole, un momento speciale che possa succedere una determinata cosa. Perciò, se c'è un momento favorevole e noi siamo capaci di fare appunto un pidyon klali, e andiamo a spiegare, allora è una persona e c'è una persona nella generazione che conosce questo tipo di riscatto, di pidyon. Adesso, ogni ora della giornata le nostre azioni stanno venendo giudicate da una corte celeste. Come perché a volte il massimo dei padri che stiamo studiando in queste settimane dicono: sappi che c'è un occhio, Ein Ro'ah Ve'ozen Shomat, un occhio che vede, che ti guarda tutto il tempo, e un orecchio che ti ascolta. E tutto quello che fai viene scritto, vuol dire tutto il tempo siamo sotto giudizio, sotto controllo. Non è che una persona può fare nella sua vita quello che vuole, no, come nella strada, come nel mondo. Ci sono delle regole, delle leggi che vanno rispettate e eventualmente chi non le rispetta c'è qualcuno che le deve far rispettare. Così anche negli alti cieli. Ogni ora le nostre azioni stanno venendo giudicate da una corte celeste. Se sapessimo come addolcire, nel linguaggio cabalistico, addolcire questi giudizi, quindi fare in modo che il giudizio sia positivo, e quello è il pidyon, il riscatto per ogni corte, allora il giudizio verrebbe cancellato. Se noi umani sapessimo come far fronte a questi giudizi celesti, allora ogni giudizio verrebbe cancellato, non ci sarebbe su di noi, perché essendo che noi non siamo, nessuno di noi è perfetto, allora tutti questi giudizi su di noi, questi controlli, ovviamente possono causare qualcosa di non ben accetto, no? Allora, come si fa a cancellare questi dinin, queste giudizi che c'è su di noi, comunque non sappiamo quale delle nostre difficoltà o giudizio viene da quale corte celeste, perciò essendo che sono diverse corti non sappiamo cosa arriva da dove, né sappiamo esattamente cosa sia richiesto per addolcire il giudizio di ogni corte. Perciò c'è un giudizio, tutto il tempo, tutta la giornata siamo sotto giudizio, non sappiamo quale giudizio arriva da dove e non sappiamo come nel gergo addolcire questo giudizio. Pertanto, quando facciamo quello che si chiama un riscatto, un pidyon, tramite un tzaddik, è possibile che sia sufficiente per addolcire una certa corte, ma potrebbe non cancellare un giudizio fatto da un'altra corte. Perciò, oggi, con tutti i nostri difetti e mancanze, Am Israel sta attraversando molte difficoltà e molta sofferenza. Provare ad addolcire individualmente ogni giudizio è una cosa un po' impegnativa, quasi impossibile, qua dice. Allora, cosa possiamo fare? È chiaro il punto, un po', più o meno? Abbiamo dei giudizi e questi giudizi vanno addolciti. Allora, visto che non sappiamo né come esattamente addolcire e da dove avviene questo giudizio, allora qua dice, Rabbenu ha rivelato un sod, un segreto. Dice, il mio unico scopo è raggiungere il riscatto, quello generico, avere successo con un pidyon individuale non è possibile per via del potere della durezza e dei giudizi che pendono su di noi, così Rabbi Nachman ha ricevuto il potere di andare al di sopra delle 24 corti celesti e fare un pidyon, un riscatto per noi che le includa tutti. Perciò questa idea del tzaddik, adesso qua ripeto, qua parli di Rabbi Nachman, ma ogni tzaddik è capace di, si fa lui è capace di riscattare la nostra anima. Perché i tzaddikim conoscono tutto quello che succede lì in alto, che cose che noi magari non sappiamo e non vediamo, loro vedono, capiscono e sanno le origini. Per esempio, dicevamo prima, noi non sappiamo un giudizio da dove arriva, da quale tribunale arriva. Il tzaddik lo sa, il tzaddik sa come addolcire il momento, come addolcire qualcosa che pende su di noi. Come dicevo l'altra volta, come tante volte dico, ogni volta che vai da Rebbe, a uno diceva tu fai attenzione al kasher, tu fai attenzione al Shabbat, tu fai attenzione alla mezuzah. Perché? Non è che diceva Vanvera, vedeva ogni anima la sua mancanza e capiva in cielo qual era la chiave che apriva il suo mazal o sbloccava la sua cosa. E questo è il compito del tzaddik, il tzaddik che capisce nei cieli cosa succede, riesce a dare una disposizione, un aiuto a ogni persona per capire lui come arrivare ad addolcire. Allora, quando tu da solo non capisci queste cose celestiali, è ovvio che ti affidi al tzaddik e lui invece le capisce, le vive. Perciò che lui appunto conosceva i segreti, allora, per comprendere almeno un po' della grandezza di Rabbi Nachman, considera che egli conosceva il segreto del pidyon, quello generico, perfino prima del suo viaggio in Israele, perché lui abitava in Ucraina. Perché è così incredibile? Perché quando Rabbeinu tornò da Israele, affermò di reputare tutto ciò che sapeva prima di questo viaggio, qua dice spazzatura, in confronto a ciò che sapeva ora. Vuol dire, quello che avevo studiato prima, in confronto a quello che ho imparato andando in Israele, era tutta un'altra cosa, era molto inferiore. È possibile comprendere i livelli che Rabbeinu ha raggiunto nella sua vita e anche dopo la sua dipartita. I tzaddikim sono detti vivi anche dopo la loro morte. Questo è scritto nel Talmud. Talmud, Trattato di Berachot 18a, lì scrive: i tzaddikim sono chiamati, sono considerati vivi anche dopo la loro morte fisica. Prima della sua morte di 38 anni, Rabbi Nachman è morto a 38 anni, giovanissimo. Allora lui disse ai suoi studenti di avere bisogno di lasciare il suo corpo, perché non poteva raggiungere i livelli più alti finché fosse rimasto nel suo stato fisico. Ora, dopo oltre 200 anni della sua dipartita, è salito sempre più in alto ed è in grado di agire attraverso tutti i mondi. Ovviamente, un tzaddik, ovviamente, è sempre in continua ascesa. Perciò, dopo 200 anni, sicuramente è del tutto impossibile descrivere la grandezza dei suoi poteri e le sue azioni attraverso tutti i mondi. Rabbenu ci ha rivelato le azioni che possiamo fare qui giù, qua giù, per essere inclusi nella luce del pidyon generico, del riscatto generico. Questo è il cammino verso la redenzione da tutte le corti celesti e per ricevere nella loro completezza tutti i nostri tikkunim. Perciò affidarsi a un tzaddik c'è soltanto da migliorare, da guadagnare e appunto aiuta a riscattare la nostra anima. Andiamo ancora un paragrafo. Andare alla tomba del Tzaddik. Secondo gli insegnamenti della Kabbalah, la santità della terra di Israele si diffonde in tutto il mondo. Dice, Rabbi Nachman è stato sepolto a Uman. Per fermare queste forze impure e impedire loro di diffondersi nel mondo. Tutto questo è simile a quanto avvenne con Giuseppe, che è sepolto a Shechem, che viene definita la città designata per la retribuzione, e con Moshe Rabbeinu sepolto davanti al Beit Peor. Perciò i tzaddikim che vengono sepolti in giro per il mondo aiutano a pulire, raffinare lì dove loro si trovano, no? Le tombe dei grandi tzaddikim sono un aspetto appunto di questo pidyon, di questo riscatto generico. La Rizal, in un libro che si chiama Shaar HaGilgulim, dice che ciò avviene ad ogni tomba di un grande tzaddik, questo riscatto dell'anima. Questo è particolarmente vero per la tomba di Rabbeinu. Lui dice che ha rivelato la questione Pienamente. Dobbiamo capire che non importa quanto preghiamo o per cosa preghiamo su queste tombe, il fatto stesso che abbiamo fatto un sacrificio per arrivarci è sufficiente per attivare il pigeon Haklali, perché essendo in Ucraina, in un posto sperduto, è difficile da arrivare, allora il viaggio, tutto quanto, c'è solo il fatto di... Ma anche in Israele, anche chi abita in Israele va a Israele, il fatto che prendi la macchina, l'autobus, quello che sia, e vai sulla tomba di quel tzaddik, il fatto che tu hai faticato per arrivare lì, dici già questo è una buona cosa. Il fatto che stesso abbiamo fatto un sacrificio per arrivarci è sufficiente per attivare questo riscatto generico. Rabbi Nathan, penso che era il figlio di Rabbi Nachman, o comunque un seguace, dice: in paradiso desiderano grandemente il pidyon generico perché lo usano per riportare indietro le anime di Am Israel a fare teshuva. E chiunque faccia il pidyon riceverà certamente salvezza. Di solito si fa Rosh Hashanah, Kippur, ognuno andava dal proprio Rebbe, dal proprio maestro, faceva un riscatto, dava delle monete in tzedakah e così via. Nel frattempo, ciò ha effetto su molte salvezze per la persona e per Am Israel senza che ci se ne accorga. Questo riscatto generico addolcisce i giudizi e le anime di Am Israel alla loro radice, alla fonte della loro mancanza. Rabbenu non vuole aiutare una persona in una sola area, in una sola corte celeste, piuttosto è capace di aiutare una persona a ratificare la sua intera anima indietro fino alle radici del peccato di Adamo ed Eva. La salvezza viene pertanto gradualmente. Questa è la ragione per cui andare alla tomba di un tzaddik è un atto così grande. Ok, quindi direi fermiamoci pure qui, perché poi comincia un paragrafo lungo. Fermiamoci qua. Perciò, in pratica, il tzaddik in vita o dopo la sua vita, perché comunque un tzaddik non è che muore, sì, fisicamente magari non c'è più, ma la sua presenza, la sua anima vive sempre. E allora la connessione al tzaddik ci aiuta abbiamo spiegato, a far rinascere in noi delle situazioni o delle cose che non conoscevamo, delle lacune o delle cose profonde che avevamo che non riuscivamo a portare alla luce. Il tzaddik aiuta a creare di noi come se fosse una nuova creazione. Ripeto, sia il tzaddik in vita, sia il tzaddik nel suo resting place, dove è sepolto. Andare al tzaddik, abbiamo detto che ci dà questa grande luce. Abbiamo spiegato che il tzaddik, tutte le nostre luci che noi perdiamo quando pecchiamo, vanno in custodia dal tzaddik, e andare da lui che ci aiuta a fare teshuva, allora lui pian piano fa teshuva, ci vengono ridate queste luci che abbiamo perso facendo le determinati sbagli. Poi abbiamo parlato del pidyon haklali, di questo il riscatto dell'anima che il tzaddik riesce a fare, anche soltanto andare alla tomba del tzaddik. Lui riesce appunto a riscattare un qualcosa che noi magari da soli non siamo capaci di fare, perché non sappiamo il giudizio celeste da dove viene, perché viene e come si fa ad addolcirlo, appunto. E allora il tzaddik riesce, conoscendo tutte queste cose celestiali, riesce a trovare la soluzione e l'addolcimento per ognuno di noi. Perciò andare da un tzaddik e pregare alla sua tomba aiuta appunto a riscattare la nostra anima. Perciò consiglio veramente In realtà anche in Italia, vicino a Bologna, in quella zona lì, ci sono diversi tzaddikim. In Israele non ne parliamo, perciò chiunque si trova o in Israele o in un posto dove c'è la tomba di un tzaddik, consiglio di andare a fare visita e a pregare per la propria anima. Noi preghiamo a Dio in merito di quel tzaddik che si trova in questo posto. Sempre a Dio si prega, non al tzaddik. Chiediamo al tzaddik di intercedere davanti a Dio per noi, ma sempre a Dio preghiamo. Il tzaddik è un servitore di Hashem che fa un po' da trait d'union tra noi e Hashem. Ok, la
Tra un
lezione è
po' c'è
finita.
l'Agba Omer e andremo a Meron.
Esatto. Si può andare a Sameron? È aperto?
Sì.
Allora sì, questo sì, che si trova la prossima è Lag BaOmer, veramente che si trova in Israele, anche
E qui c'è
se...
Rivka, no? E con Rivka siamo andati giusto con Galliani a
Ah!
Shavuot, a Meron, 2 o 3 anni. Sì, siamo andati
Wow! Sei
insieme a
riuscito ad andare a Lag BaOmer, che è
Vilcu.
il suo giorno, veramente
È stupendo.
pregate per tutti noi, per favore.
E siamo andati 2 giorni dopo, cioè dopo l'Akba Omer, che era Shavuot, quando è successa quella tragedia di tante persone, ma la quantità di persone che vanno è veramente enorme.
Sì.
Bezrat Hashem.
Abbiateci in mente. Perciò a tutti un'ottima settimana, Shavuot.
Shavuot. E poi non c'è
Buonasera.
il cognato,
Grazie,
no?
Shavuot.